mi ha telefonato, ci siamo incontrati con una persona che chiameremo Giorgio. C'è qualche Giorgio qua? No, quindi non, ogni riferimento è puramente casuale. Stava male, si sentiva un fallimento nella vita. Era nato una famiglia di credenti, da piccolo, scuole domenicali, chiesa, culti, eccetera. Poi era cresciuto, battezzato, sposato, con due figli, frequentava la chiesa, ma era caduto nella trappola del gioco d'azzardo, con le slot machine, e negli ultimi 3 anni si era giocato 70.000 euro, ovviamente assorbendole, indebitandosi e così via. Abbiamo cominciato a parlare e lui mi rispondeva sempre: sì, lo so, fin da piccolo queste cose le potrei insegnare anch'io, le ho già sentite, però nessuno deve sapere dove sono caduto, che figura ci farei, non mi sarei mai immaginato che mi capitasse una cosa del genere. Le cose le sapeva, credente, battezzato, scuola, chiesa, tutto quello che vogliamo. Qual era il problema? Mancanza di fede in Dio? Ma quando si dice mancanza di fede in Dio, che cosa significa avere fede in Dio? Perché lo usiamo tanto, no? Dobbiamo avere fede. Ma cosa significa avere fede in Dio? Giorgio era salvato? Era un credente? Probabilmente sì. D'altra parte, nelle chiese cosa insegniamo? Che per essere salvati occorre avere fede. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. E poi? È tutto qui? Basta avere fede, aver ottenuto la grazia e il perdono per poterci definire cristiani? Sì, per la salvezza basta la fede. Lo dicevano anche i riformatori qualche secolo fa. Sola fide. Su questo non si discute. Però per altri aspetti dobbiamo dire no, non basta la fede. Per essere cristiani, per vivere una vita cristiana, non basta la fede. Ci vuole qualcosa in più. Essere cristiani è più che avere fede. Quindi cosa significa avere fede? Andare in chiesa, leggere la Bibbia ogni tanto, pregare quando ci capita, magari prima di pranzo, aver avuto una esperienza spirituale di qualche tipo, una vita di attesa fatalistica o una vita un pochino più proattiva, aspettare che lo Spirito Santo, bontà sua, ci cambi. Vuol dire questo, vive la vita cristiana? L'Apostolo Pietro mi sembra che non la pensasse in questo modo. Se leggiamo la sua seconda lettera, abbiamo alcuni testi nella seconda lettera di Pietro, al primo capitolo. Leggiamo qualche versetto dal versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, ci sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Un testo semplice e complesso nello stesso modo. Nei primi due versetti che abbiamo letto, versetto 3 e versetto 4, ci sono dei verbi che richiamano Dio ci ha donato, ci ha concesso, ci ha chiamati, ci sono state elargite, ci ha dato, siamo diventati partecipi della natura divina, cose che abbiamo ricevuto, cose che abbiamo avuto senza merito, ci sono state regalate. La fede viene data come un dato di fatto, ma è un punto di arrivo o di partenza? La fede, quindi, avere fede, è un punto d'arrivo della vita cristiana o solamente un punto di partenza dal quale partire per un percorso che va da qualche altra parte? La divina potenza di Dio ci ha fornito gratuitamente tutto quello che ci serve, c'è scritto, per la vita e la pietà, cioè per la vita normale, la pietà, la devozione, l'essere pii, la pietà non come compassione, ma come l'essere pii. C'è il rapporto con Dio, quindi ci ha donato quello che ci serve per vivere la nostra vita e vivere il nostro rapporto con Dio, cioè la completa sfera della nostra vita. E quindi Pietro dice, per questa ragione, visto che Dio ci ha regalato tutte queste cose, per questa ragione, in vista di tutto questo, mettendoci ogni impegno, impegnatevi al massimo, fate ogni sforzo, aggiungete, i significati dei termini sono questi, rimboccatevi le maniche, per fare che cosa? Per aggiungere, per sovrapporre, per andare oltre la fede, per aggiungere alla fede, quindi aggiungete alla fede. Non serve aggiungere qualcosa alla fede per la salvezza, ma lì inizia un percorso, inizia una strada. Aggiungete alla vostra fede, cos'è la fede? È una ferma persuasione, è una convinzione, è fiducia. Quando noi abbiamo in fede in qualcosa o in qualcuno, siamo convinti, siamo persuasi di qualcosa. La fede però deve portarci a volerci impegnare a fare il bene, andare verso la virtù. Già l'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice, avere fede deve vedersi. Se non si vede la vostra fede, non raccontatemi che ce l'avete. La fede deve produrre delle evidenze. Se non ci sono le evidenze, possiamo mettere in dubbio il fatto che ci sia la fede. Quindi aggiungete alla vostra fede la virtù, che è l'impegno a volerci comportare bene, se vogliamo dire così, all'eccellenza morale. Un altro testo dice aggiungete la vostra integrità morale alla fede. Cioè dovete crescere, dovete essere integri. Ma per essere integri per raggiungere questo desiderio di fare le cose bene, il virtuosismo, quando si parla di virtuosismo parliamo di fare le cose in un modo eccellente, di eccellere in qualche cosa. Dice, per eccellere in questo, sì, è bello eccellere, ma in che cosa dobbiamo eccellere? Quindi avete bisogno di che cosa? Della conoscenza. Dovete aggiungere la conoscenza, il sapere le cose, lo scoprire, il capire quello che a Dio piace. Quindi la conoscenza, la saggezza, la distinzione tra quello che dobbiamo fare e non dobbiamo fare. Però la conoscenza non deve scaturire solamente in un pio desiderio. Che bello che sarebbe se. No, deve andare oltre anche a questo. Una volta che sappiamo le cose, dobbiamo fare che cosa? Metterle in pratica. Quindi cosa ci vuole? Autodisciplina. Bisogna disciplinarci, perché le cose non avvengono così, perché avvengono per conto loro. No, dice, avete bisogno di autocontrollo, di autodisciplina, cioè del controllo per fare quello che avete capito, avete conosciuto che dovete fare per eccellere, per mostrare la vostra fede. Ma neanche questo basta, che l'autocontrollo, l'autodisciplina non deve essere una tantum, deve essere una cosa costante. La nostra vita non deve essere un su e giù, tante volte lo è, e va bene tante volte quando è anche un su e giù, nessuno di noi ha una vita sempre lineare, però il trend deve essere in salita, deve essere una progressione. Quindi oltre all'autodisciplina dovete sviluppare che cosa? Una paziente perseveranza, cioè il fatto di andare avanti, non soltanto una volta quando vi capita, ma che sia costante. La perseveranza, la capacità di resistere sotto pressione, di fronte alle difficoltà che possiamo avere. La perseveranza vuol dire rimanere in piedi quando le cose intorno a noi non vanno come dovremmo, come ci piacerebbe, ma siamo perseveranti, va bene, lo stesso, io vado avanti in ogni caso, anche se le cose non sono come a me piacerebbe, ma lo faccio perché? Perché mi controllo, perché so quello che devo fare, perché voglio fare le cose nel modo migliore per mostrare la mia fede. E questo deve essere motivato da che cosa? Dalla pietà, dalla devozione, dal voler piacere a Dio, dall'essere pii, dall'essere attenti a quelli che sono le cose che a Dio piacciono. Ma questo in che modo si manifesta? Si manifesta con il voler fare del bene, e per fare del bene dobbiamo avere l'affetto fraterno, cioè l'affetto per le persone, una amicizia, una apertura mentale, una disponibilità all'accoglienza. Ma anche questo non basta, questo deve portarci a un tipo di rapporto che va oltre alla affinità che ci può essere, quindi all'amicizia, all'affetto fraterno, verso l'amore, l'agape, il volere il bene dell'altro e di Dio. Ed è interessante vedere come l'amore, che tante volte lo prendiamo come un punto di partenza, Pietro lo mette come un punto d'arrivo. Non possiamo amare Dio e amare gli altri in maniera disinteressata, come viene detto, essere significato del verbo agapao, un amore che non richiede ma dà solamente, non possiamo averlo se non c'è tutto il resto. siamo partiti dalla fede. L'amore non è un dato di fatto, è un punto d'arrivo, mediante uno sviluppo della nostra fede. Ma questi aspetti, dice Pietro, non devono solamente esserci, devono esserci, perché aggiungete a, ma devono anche abbondare. Già questo ci mette un pochino ancora più in crisi. Devono essere, sì, vabbè, ok, qualcosino fatto, no, devono essere presenti e abbondare, perché la loro presenza, come abbiamo letto, se si trovano e abbondano, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore. La loro presenza aiuta a non cadere nella pigrizia, nella sterilità, nell'indolenza, oziosi. Qual è il significato di ozio? Qual è, quando indichiamo una parola, una persona oziosa, quella è una persona oziosa. La persona scansa fatiche, lazzarona, che non ha voglia di impegnarsi. O sterili, cioè senza frutto, che girano in tondo. Quando giriamo, 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 non concludiamo niente. A volte capita, no? Che non riusciamo, sono quelle giornate che non riusciamo a combinare niente. Giriamo in tondo. La nostra vita è sterile in quel momento. La nostra produttività non c'è. Cioè, non vi renderanno né oziosi né sterili. Perché chi non ce le ha queste cose, mi ha detto che è cieco, cioè non vede, manca di discernimento, non si rende conto delle cose, ha l'effetto di salame sugli occhi, oppure miope, ci vede un po', ma qual è la differenza fra un cieco e un miope, o una persona miope? Io, la persona miope lo sanno molto meglio di me. Non vedono al di là del proprio naso, hanno la vista corta, vivono sull'immediato, perché non riescono a vedere in distanza. La vista in distanza è offuscata, vedono soltanto, per legge devono vedere da vicino, da distante non vedo niente. Persone che vivono nell'immediato non riescono a vedere le cose in prospettiva. Perché questo? Perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Cioè ha dimenticato che Dio l'ha perdonato, ha dimenticato quello che era, da dove è uscito. È per quello che si è lasciato andare, per quello ci si lascia andare. Quando ci lasciamo andare è perché ci dimentichiamo da dove siamo usciti. Ci dimentichiamo quello che eravamo. Sì, Dio ci ha salvati, diventa una frase fatta, ma da che cosa ci ha salvati? Da che cosa ci ha liberati? Perché la nostra vita era così rovinata, faceva così pena, che avevamo bisogno che qualcuno la cambiasse? Quando ci dimentichiamo questo, è facile ricadere, è facile lasciarsi andare, ci siamo dimenticati quello che eravamo. Ma ti sei dimenticato da dove sei uscito? Quando succede di incontrare qualcuno, tante volte a me è capitato, anche ultimamente, ragazzi che sono ricaduti nella coca, e parlando con loro dicevo, ma scusa, neri fuori, c'è ricaduto la prima volta e va bene, ne sei uscito con tanta fatica. Hai detto che il Signore ti ha aiutato a uscirne, ma, e adesso ci sei ricaduto, ma ti sei dimenticato quello che eri e da che cosa il Signore ti ha salvato tirandoti fuori? Ma te lo sei dimenticato da ricrederci un'altra volta? Qual era il problema di Giosuè, quindi? Era la trascuratezza, il rilassamento, un po' il fatalismo. Forse si era fermato alla fede e si era dimenticato il suo passato. O forse non aveva un passato, non si rendeva conto che il suo passato era così brutto e che il Signore lo aveva liberato da quello. Si era dimenticato, è passato troppo tempo. Quindi l'assenza di questa crescita nella nostra vita, questa scaletta, chiamiamola così, che non è un dovere, una serie di ingiunzioni, dovrebbe essere una conseguenza naturale della nostra vita. La fede ci porta a voler fare le cose bene, a voler piacere a Dio. Per piacere a Dio dobbiamo sapere cosa fare. Per farlo dobbiamo autodisciplinarci, ma questo deve diventare una costante della nostra vita per mostrare la nostra devozione a Dio, l'interesse per i fratelli, fino ad arrivare a capire cosa vuol dire volere il bene degli altri e di Dio. L'impegno, il metteteci ogni impegno, è forte questa espressione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Tante volte diciamo, se mi costa non vale, perché le cose non devo fare le cose per obbligo, per dovere. No, Pietro dice un'altra cosa, dovete impegnarvi, dovete darvi da fare, non potete aspettare che le cose capitino, come si dice, gratis et amore Dei. Perché l'impegno è una manifestazione di gratitudine, di riconoscenza. C'è quell'episodio nei Vangeli di quando una donna viene criticata. Perché? Perché prende un vaso di profumo costosissimo e lo spreca sui piedi di Gesù. Gli bacia, un altro episodio, la persona gli bacia i piedi e tutto il resto. Qual è la reazione di Gesù di fronte alle critiche che vengono mosse a queste donne? Cioè, perché fa questo? Perché i suoi peccati sono stati perdonati. Più grande è il debito di riconoscenza che abbiamo verso Dio, maggiore è l'impegno che noi possiamo metterci per Lui. Minore è la percezione dell'importanza del perdono, della grazia che abbiamo ricevuto. Minore è la gratitudine e l'impegno che ci mettiamo. Quindi queste cose si trovano e abbondano in noi? Chiediamoci questa mattina e rileggiamo il testo per concludere in una versione un po' diversa. Quindi aspettiamo che dalla regia ce lo mostrino, in modo che lo potrete seguire, preso dalla nuova versione, nuova traduzione vivente della Casa della Bibbia. Per mezzo della sua potenza divina, Dio ci ha concesso, no, se lo mandi come si accendi, eccolo così. Per mezzo della sua potenza divina, Dio ci ha concesso tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una vita santa. Abbiamo ricevuto ogni cosa mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati a sé per mezzo della sua mirabile gloria e perfezione. Mediante queste, egli ci ha fatto promesse preziose e grandi, tali da permettervi di diventare partecipi della sua natura divina e di sfuggire alla corruzione del mondo provocata dai desideri peccaminosi. In vista di tutto ciò, impegnatevi al massimo per corrispondere alle promesse di Dio. Aggiungete alla vostra fede una misura generosa di integrità morale. All'integrità morale la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo una paziente perseveranza, alla paziente perseveranza la devozione, alla devozione l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore nei confronti di tutti. Più crescete in questo modo, più attivi e fruttuosi sarete nella vostra conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma chi non cresce in queste cose è miope, oppure cieco, dimentica infatti che è stato purificato dai peccati commessi nella sua vita passata. Perciò, cari fratelli e care sorelle, impegnatevi sempre di più a dimostrare di essere per davvero tra quelli che Dio ha chiamato e scelto. Se infatti agite così, non inciamperete mai. Dio allora vi riserverà un ingresso trionfale nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.